With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ciao a tutti e bentornati a Crime and Comedy, il podcast di True Crime condotto da due comici, i vostri Clara Campi
e Marco Champier.
Oggi, sorpresa delle sorprese, un'altra capsule, perché stiamo smaltendo le ultime cose prima di ricominciare con le puntatone che torneranno all'inizio di febbraio e torneremo con due puntate richiestissime molto grosse.
Sì, molto grosse. Presupponiamo che saranno anche molto lunghe, quindi dacci il tempo di prepararle.
esatto. Però oggi una puntata che, se la vedessimo in un film, diremmo no, è una storia troppo assurda, c'è stata troppa fantasia, invece è una storia vera. E come sempre la realtà supera la fantasia, perché oggi parliamo del volo della United Airlines numero 629. Ed eccoci qua alla questa capsule, e prima di cominciare ovviamente ringraziamo tutti quelli che sono venuti a Bologna, grazie mille per il vostro supporto. In realtà non l'abbiamo ancora fatta, però speriamo.
Non l'abbiamo ma hai calcolato bene le date, sì, è giusto.
Sì. Ho calcolato bene.
Sarà già stata fatta.
Sarà già stata fatta e speriamo.
Quindi grazie
che...
di essere venuti. Beh, quello che sappiamo è che è stato un sold out.
Sì, esatto. E sappiamo sicuramente che vi siete divertiti. Almeno voi.
Come sei positivo, Marco.
Sono molto... sì, Steph e mi hanno lasciato proprio l'ottimismo, quello più... giovanottiano, sì, dentro di me.
Che poi c'è appunto il classico ottimismo che ti contraddistingue, no?
esatto. Comunque, a proposito di ottimismo, ovviamente ringraziamo i nostri Patreon, tutti i serial follower e tutti gli ibristofili e i crime stalker che si sono iscritti in questo periodo. Ragazzi, vi salutiamo tutti, abbiate solo pazienza perché vi siete iscritti tantissimi e non possiamo fare una puntata dove ringraziamo 70 persone, no?
Sì, potremmo. Quindi... però...
potremmo.
Sarebbe molto apprezzata.
No, esatto. Però cominciamo a ringraziare appunto gli ultimi crime stalker iscritti, che sono Gabriele Vailati, Fabrizio Rubino e Stefania Ubiglia. Grazie mille, ragazzi. E poi gli ultimi iscritti, gli ultimi ibristofili iscritti, in sì, realtà, che sono Vittorio Russo, Sofia Foroti, Serena Dini, Consuelo e Alba, Francesca Falconi, Delia... che forse è tornata Delia, c'era già...
Può darsi. Forse è un nome comune.
Sì, esatto.
Poi controlliamo la foto d'immagine, così sappiamo, sì, se è tornata o meno. Comunque, benvenuta o ribenvenuta.
Esatto, poi Beatrice Corradi, Elisa Gorni, Lilia, Caterina Rossolini, Fiorella Finetti e Giordano Mazzonetto. Grazie mille, ragazzi, grazie a tutti per il vostro supporto. E... basta.
E basta. No, vabbè, grazie, perché sappiamo che a volte magari può essere noioso che ringraziamo i patron a inizio puntata, ma vi ricordiamo che i patron sono i produttori di Crime and Comedy.
Esatto.
Perché grazie a loro siamo riusciti a non fare più altri lavori, fare solo Crime and Comedy.
Esatto, quindi grazie a loro stiamo andando avanti appunto con Crime and Comedy.
Se no ce l'avamo fermati, col cazzo, due anni.
Sì, esatto. I patron. Sì, esatto, anche Vite Scomode. Ok, no, vabbè. E poi dobbiamo fare il compleanno, gli auguri di compleanno al nostro Patreon Comi.
Auguri.
KKOMI. Sì. Quindi auguri, tanti auguri di buon compleanno. E anche se penso in ritardo, perché. Vabbè,
ma si sa che gli auguri sono un po' approssimativi. Se usciamo una volta a settimana, non è che possiamo farli nel giorno preciso del compleanno, no? O qualcuno arriva prima, qualcuno arriva dopo come auguri. Quindi tanti auguri a tutti e grazie mille.
E grazie mille. E cominciamo subito con la puntata di oggi del volo United Airlines 629. Allora, dobbiamo tornare indietro nel tempo nel 1955, precisamente il primo novembre del 1955. C'è questo aereo, che appunto è il volo United Airlines 629, che passa per Denver e viene chiamato anche Mainline Denver, cioè proprio il volo, il tragitto che fa, perché lui parte. È un Douglas DC-6. Quindi un aereo
che tutti sappiamo cosa vuol dire.
Sì. Vabbè, però se qualcuno se lo vuole cercare su Google, almeno vede che è il Douglas DC-6. Comunque è un aereo che parte dalla Guardia, New York, l'aeroporto di New York, fa scalo a Chicago e arriva allo Stapleton Airfield, che sarebbe l'aeroporto di Denver. È il primo scalo grosso, Denver in Colorado.
Ok.
È il primo grosso scalo, perché lì fanno rifornimento, cambiano l'equipaggio. Infatti quel giorno lì del primo novembre sale l'equipaggio del capitano Lee Hall, che ha 41 anni il capitano, e poi l'aereo riparte per Portland prima, che è in Oregon, e poi fino ad arrivare a Seattle.
Ok.
E appunto quel giorno lì ha 11 minuti di ritardo, infatti arriva alle 18:11 a Denver.
Ok.
Fanno scalo, appunto cambiano l'equipaggio, fanno rifornimento, salgono 39 passeggeri più altri 5 dell'equipaggio, e i passeggeri vanno dai 13 mesi fino agli 81 anni.
Sì.
Il range di età dei passeggeri è questo. Alle 18:45 parte verso Portland. E l'ultima comunicazione alle 18:56, in cui il capitano dice che sono usciti dall'area metropolitana di Denver.
Uh-huh.
Dopo 7 minuti, alle 19:03, la torre di controllo vede in lontananza una palla di fuoco. Cominciano ad arrivare telefonate da Long Mount in Colorado, che sarebbe una cittadina rurale, no? Fatta per la maggior parte da agricoltori, che avvertono che c'è stato appunto, che hanno sentito questo boato, hanno visto questa esplosione gigantesca ed è venuto giù un aereo. L'aereo è appunto quello della United Airlines 629.
Okay. Sì.
Subito la Civil Aeronautics Board, che sono i primi che fanno i rilevamenti sugli incidenti aerei, vanno appunto a vedere, e effettivamente c'è per terra, ci sono due crateri giganteschi a una cinquantina di metri di distanza, e c'è l'aereo spaccato in due in questi due crateri. C'è la parte frontale, poi c'è tutta la coda, no?
Uh-huh.
Cominciano a fare rilievi, prendono mi viene un hangar, in realtà è un grosso barn.
Fienile.
Brava, esatto, un gigantesco fienile, e raccolgono lì tutti i resti dell'aereo, quelli che sono stati più dispersi, no?
Sì, tra l'altro c'erano anche un sacco di persone che abitavano in quella zona, che hanno sentito l'esplosione, hanno visto cadere pezzi. Infatti ho visto delle interviste ad alcune persone che sono arrivate prima di tutti, perché avevano la casa lì, e sono ancora, a distanza di 70 anni, sono ancora in stato di shock.
Sì,
perché uno diceva, caspita, ho visto un sedile con ancora un cadavere sopra.
E infatti appunto ci sono queste robe bruttissime, e appunto la Civil Aeronautics Board comincia a raccogliere le cose dell'aereo, no? E a portarle dentro questo fienile, distribuendole e cercando di capire che cosa è successo, perché da come si è rotto l'aereo, no? Cioè perché l'aereo si è spezzato in due, da come si è spezzato in due, e soprattutto dai residui, no? Dei pezzi, loro dicono non c'è niente che possa aver rotto l'aereo così, no? Niente che sia sull'aereo che possa aver rotto l'aereo così, anche se è andato, fosse esploso il carburante, eccetera, non ci sarebbe niente che possa avere spezzato l'aereo in quel punto lì.
Esatto.
Tra l'altro, a proposito di gente che ha visto cose, l'aereo quando è precipitato il carburante ha preso fuoco, e pare che abbia bruciato per circa 3 giorni di fila, perché i pompieri non riuscivano a spegnerlo. Anche perché avevano appena riempito i serbatoi, era partito da 7 minuti, quindi...
Okay.
La prima cosa che notano è che il buco che poi ha fatto spezzare l'aereo viene da dove ci sono i bagagli.
Dalla stiva.
Sì, dalla stiva dei bagagli, dalla quarta sezione della stiva dei bagagli. E lì ci sono dei pezzi di lamiera che sono, diciamo, tutti sporchi, no? Di fuliggine. Tra l'altro hanno un forte odore di polvere da sparo. Uh-huh. Fanno analizzare questa fuliggine e in effetti i chimici dicono, cioè i referti chimici dicono che è fuliggine dovuta ai residui dell'esplosione della dinamite. Subito, ovviamente, fanno 2+2, c'è stato un attentato. No, cioè qualcuno,
un attentato, cioè, kamikaze, tra l'altro.
Sì, un attentato kamikaze, e chiamano l'FBI. Chiamano l'FBI e l'FBI comincia effettivamente a indagare. Allora, l'FBI segue varie piste. Innanzitutto, la prima, subito che seguono, che può essere un attentato dinamitardo fatto dal sindacato, perché il sindacato in quel momento lì aveva un'avvertenza contro, appunto, la United Airlines. Quindi potevano aver fatto questa cosa qui come dimostrazione o per affossare la United Airlines, no?
Ok, un po' estremo, ma ok.
Esatto, anche l'FBI ritiene che sia un gesto un po' estremo per il tipo di avvertenza che avevano, no? Cioè, perché non è che c'erano scioperi o cose particolari. E quindi pensano, cioè, nel senso, quella lì è una pista. Un'altra pista potrebbe essere qualcuno che aveva dei nemici che ha fatto saltare in aria l'aereo. Cominciano a controllare ovviamente tutti i bagagli, tutti gli oggetti dei passeggeri che riescono a trovare, no? E viene fuori una cosa particolare, la borsetta di una donna, la borsetta di questa Daisy Eldora King, di 53 anni, che ovviamente, nel senso lei è morta insieme agli altri 44 occupanti dell'aereo.
Sì, non ci sono stati sopravvissuti.
Sì, non ci sono stati sopravvissuti. Uh-huh. E notano che questa Daisy, no, nella borsa ha dei ritagli di giornale, cioè oltre i documenti, così associano la borsa alla persona, ha dei ritagli di giornale che parlano di un certo John Gilbert Graham, uh-huh. Jack, no? In questi ritagli di giornale dicono che lui nel 51 è stato arrestato, cioè sono ritagli del 51 ovviamente, che è stato arrestato per frode, per falsificazione di assegno.
Ok, no. E lei aveva questi ritagli nella borsa.
E lei aveva questi ritagli nella borsa. E adesso, okay. ci arriviamo. Tra l'altro vedono che questa Daisy Eldora King ha comprato delle polizze assicurative dal distributore automatico di polizze dell'aeroporto, che è una cosa geniale. Adesso non ci sono più. È una cosa geniale.
Però, sì, la gente si faceva la polizza sulla vita prima di salire sull'aereo.
Esatto. Ma è geniale la cosa, perché quando è che sei più spaventato? Prima di salire sull'aereo, soprattutto negli anni 50. Che stavano cominciando questi voli, no? Cioè, nel senso... Comunque, lei ha comprato queste polizze per $37,500 del 55. Che, okay. Cioè, il totale...
Quello è il premio.
Il premio, esatto, il totale, okay, che sarebbe stato pagato, no?
Sì.
E a oggi sarebbero circa $379,000. Ok. Poi vedono la tratta che stava facendo questa Daisy. Daisy stava andando appunto da Denver in Alaska, perché c'era la figlia che si era trasferita in Alaska e lavorava lì, quindi la stava andando ad aiutare. Soprattutto perché il ristorante di Daisy era andato a fuoco all'inizio dell'anno. E quindi lei era una signora, in realtà dicono d'affari, di Denver, che aveva perso la sua attività all'inizio dell'anno. Ok? E quindi cominciano a indagare su questa donna. E scoprono che questo Jack Gilbert Graham, John,
sì?
Cioè, allora, Jack è il soprannome, lui si chiama John Gilbert Graham,
okay,
detto Jack.
Sì, perché gli americani devono fare sta roba che John e Jack è lo stesso nome, per sì, confonderci, per confondere tutti gli altri.
No, infatti, appunto, è il figlio di Daisy.
Sì.
Allora cominciano a interrogarlo. Ma vediamo chi è questo John Gilbert Graham, detto Jack. Allora, lui nasce il 23 gennaio del 1932 a Denver, in Colorado. È figlio del secondo matrimonio di Daisy. Daisy era già sposata con un uomo, poi aveva da cui aveva avuto la figlia maggiore, quella che sta in Alaska. Poi aveva divorziato, aveva sposato questo Graham in seconde nozze. Era nato John Gilbert nel 1932 e in realtà erano proprio in piena depressione, nel senso perché nel 1932 la Grande Depressione americana, e quindi erano senza soldi. Nel 1937, quando John ha solo 5 anni, il padre muore, Graham, il padre muore, e Daisy non sa come gestire i due figli e prende John e lo lascia in orfanotrofio.
Sì.
Poi, mentre John...
Che non era una cosa così tanto strana ai tempi.
Non era una cosa così tanto strana, se non che Daisy si sposa con Earl King, che è uno che c'ha i soldi. Questo qua succede nel 41.
Ok.
John Gilbert a questo punto ha 9 anni, quando sua madre si risposa per il terzo matrimonio. E Daisy non va a riprenderlo. Lo lascia in orfanotrofio, dice vabbè, sta comodo lì.
Gli orfanotrofi degli anni 50 erano proprio un posto dove stavi comodo, guarda.
Sì, esatto. Però il matrimonio in realtà dura poco, perché questo Earl King muore lasciando tutto in eredità a Daisy, che visto che ha tutti i soldi mette su un ristorante e comincia appunto un'attività che tra l'altro sembra molto fiorente. Poi, vabbè, John uscirà a un certo punto dall'orfanotrofio, perché penso che lo tengano fino al 18 anni, poi lo lasciano andare, no?
Sì, oltre 18 non ti tengono, sicuramente.
Sì, però sua madre non è mai andata a prenderlo.
Bene.
E quindi lui comincia a vivere appunto di espedienti, di robe, perché tra l'altro viene fuori che anche in Texas si è fatto 60 giorni di carcere per contrabbando di whisky. Poi appunto nel 51 è stato arrestato, che ha 19 anni, è stato arrestato appunto per falsificazione, appropriazione indebita di denaro falsificando un assegno. In realtà riesce a ricongiungersi con sua madre nel 54, lui ha 22 anni. Testimoni dicono che era un rapporto abbastanza burrascoso.
Ma chissà come mai?
Ma infatti stranissima sta cosa. Loro continuavano a litigare. All'inizio del 1955 il ristorante di Daisy va a fuoco. Va a fuoco e viene fuori che è stata una fuga di gas dalle indagini, eccetera, e liquidano, no, le assicurazioni che aveva stipulato lo stesso Jack.
Ok,
e gli liquidano lui. Altra cosa che viene fuori è che Jack aveva un bellissimo pick up nuovo di pacca che è stato travolto da un treno. Che lui l'aveva parcheggiato tipo lì sui binari ed era passato sto treno, anche lì l'assicurazione aveva pagato.
Che è fantastica, cioè adesso le assicurazioni fanno qualsiasi cosa pur di non pagarti, una volta invece qualsiasi cosa, hai parcheggiato per sbaglio l'auto sulle rotaie, ti dobbiamo assolutamente risarcire, perché non è ovviamente normale che il treno ti abbia rotto l'auto solo perché era sulle rotaie, ok? Come c'è finita poi sulle rotaie? Non c'era parcheggio.
Sì, esatto, non c'era parcheggio. E l'FBI, cioè nel senso, è lì che sta interrogando, no, questo Jack, e lui non dice, cioè in realtà non dice niente, no? Non confessa, così gli perquisiscono la casa. In garage trovano dei residui, del materiale, diciamo, per costruire le bombe. Per costruire dinamite, per costruire bombe a orologeria, quindi fili, quindi cose, eccetera. Trovano anche le polizze da $37,500 intestate alla madre, che non sono state firmate ancora.
Ok.
E quindi non sono valide, non sarebbero valide. La moglie di Jack, Gloria, che l'ha interrogata all'FBI, dice che la mattina che lui ha dovuto portare sua madre no, all'aeroporto, lui era lì tutto intento a fare un bel pacchetto regalo per sua madre e a metterglielo dentro un beauty, dentro una valigia. Che sua madre ovviamente ne aveva fatta una e lui le regalava quest'altra valigia, no, e l'ha portata in aeroporto. Insomma, il 13 novembre 1955 Jack confessa che effettivamente lui voleva uccidere sua madre perché la odiava, perché l'aveva abbandonato in orfanotrofio e perché voleva prendersi i soldi dell'assicurazione sulla vita di sua madre.
Certo, oltre anche all'eredità.
Oltre anche all'eredità, giustamente, oltre, perché cioè, se lo devi fare, lo devi fare per un sacco di soldi. In pratica lui ha ucciso 43 persone in più per uccidere sua madre. Il problema che cos'è? Che nel 1955 non era contemplato nella legislazione degli Stati Uniti il bombardamento aereo. Cioè nessuno aveva detto facciamo una legge per incriminare quelli che mettono le bombe sugli aerei. No? E quindi cosa succede? Che il PM è costretto ad accusarlo dell'omicidio di sua madre.
Sì, allora io infatti sta roba sono rimasta un po' così, perché dicevano che se no lui c'era il rischio che gli dessero solo 10 anni. Sì. Allora io ho capito che a livello tecnico non c'è il reato, ma sono morte tutte ste persone, le ha ammazzate lui. Cioè comunque è mass murder comunque.
È mass murder comunque, cioè, lo so.
Non capisco, cioè l'ho capito che non c'è la legge specifica, però le ha ammazzate lui.
Lo so, però...
Oh vabbè, io non li capisco.
No, sì. Ma probabilmente non c'era una legge a cui appellarsi per la condanna. Nel senso perché...
Sì, ma in questo caso non dovrebbe neanche servire la legge specifica, no?
Lo so, ma probabilmente non c'erano i mass murderer.
Ho capito, ma come se uno va col mitra e spara a tot persone, oppure mette la bomba, la stessa cosa. Cioè, solo perché la bomba è sull'aereo, allora 10 anni. Tanto, vabbè, ammazzato, sì. Non sei neanche arrivato a 50 persone, quindi va bene. Cioè...
Ma tra l'altro, cioè, 10 anni perché il reato, cioè, quello che avevano, ricadeva nel sabotaggio. che è un po'...
Sì, è sabotaggio, ma il risultato è la morte di tutte queste persone. Quindi è omicidio, boh, io non capisco.
No, non è omicidio, cioè nel senso se...
Ma come no?
Se la legge non lo contempla...
Vabbè, facciamo le leggi a cazzo allora.
Però è successo anche qui in Italia. Allora, se investi una persona, è omicidio. Hanno dovuto introdurre l'omicidio stradale per aumentare la pena, perché sennò altrimenti era sempre tipo omicidio colposo. Una roba così.
Ma perché quello è un incidente? Cioè, in strada è un incidente. Se tu metti una bomba su un aereo, non è un incidente.
È vero.
Comunque andiamo avanti.
Comunque, il presidente Eisenhower, il 14 luglio del 1956, firma questa benedetta legge sul bombardamento aereo.
Ok.
E comunque quello di Graham nel 56 è il primo processo trasmesso in TV in Colorado, proprio il primo in assoluto, e lui viene condannato ovviamente a morte per l'omicidio di sua madre, no? Ma anche perché appunto lui essendo condannato a morte forse non gli hanno dato tanto, una volta sola può morire.
Sì certo.
E comunque l'11 gennaio del 1957 si è preso la camera a gas. Prima in realtà la radio locale era andata con un giornalista a intervistarlo e lui aveva detto che comunque lui voleva benissimo a sua madre, che lui non aveva messo quella bomba. Ok, questa intervista qua l'hanno bloccata perché avrebbe potuto influenzare la giuria per farlo sembrare meno cattivo.
Ma
Sì, hanno bloccato questa intervista ed è venuta fuori solo anni dopo per un documentario su questa storia. E appunto, alla fine, Graham verrà giustiziato nella camera gas in Colorado l'11 gennaio del 57. Tra l'altro, molto rapidamente, come abbiamo visto in quel periodo lì, evidentemente i processi, esecuzioni erano molto più veloci come come succede adesso. E comunque c'è un precedente su questo di questa storia, perché c'è una roba in Quebec, in Canada, che viene chiamato l'affaire Albert Guay,
ok,
in cui tre persone, per prendere le assicurazioni sulla vita, e già che c'è questo Albert Guay, per uccidere sua moglie, fanno saltare in aria un aereo in volo con sopra 23 persone.
Ma a quel punto hanno capito che forse non era il caso di vendere le assicurazioni sulla vita prima di partire, sì, perché era quello che rendeva volare pericoloso.
Esatto.
Proprio quello.
Esatto. Però aspetta, questo qui è successo in Canada nel 49, questo precedente.
Sì, sì.
E quindi niente, quindi sì, quindi hanno risolto tutti i problemi dei voli aerei, della pericolosità dei voli aerei, togliendo i distributori automatici di assicurazioni sulla vita dagli aeroporti e cambiando la legge. Non è possibile, non c'era una legge, cioè nel senso, se tu facevi saltare in aria un aereo, guarda, non ti possiamo condannare, cioè possiamo darti
sabotaggio. Vabbè, ma mi ha lasciato veramente perplessa sta storia. Comunque alla fine l'hanno seccato e vabbè, almeno quello.
Esatto. E questa era la storia del volo United Airlines 629, che ci aveva chiesto qualcuno nei commenti da qualche parte, che non
che
mi
ci
ricordo.
Aveva chiesto qualcuno.
Sì, non, non mi ricordo, no, non era tra i Patreon, cioè nel senso ce l'avevano segnalato forse nei commenti di YouTube.
Sì,
non lo so. Comunque.
Vabbè, quindi la morale è non dimenticarti i figli in orfanatrofio, e se lo fai dopo non prendere l'aereo.
Sì, esatto, sì, non farti
accompagnare. O non accettare i regali.
Esatto, sì, non farti accompagnare dai tuoi figli in aeroporto se li hai prima abbandonati per anni in orfanotrofio e fatto finta che non esistessero. Mm-mm. E niente, questa qui era la nostra capsule sul volo 629. Speriamo vi sia piaciuta, breve, indolore, un intramuscolo. Mm-hmm. Adesso poi torniamo con le puntatone.
Stiamo tornando, ragazzi, ci stiamo preparando, ma voi dovete vedere che due puntatone che vi stiamo preparando, poi capirete.
Sì, sì, sì.
Adesso Marco si agita perché dice, perché stai dando tutte queste alte aspettative, no? Ti prego.
Clara, c'è il culo sudatissimo, cioè tu dici queste cose qua, io pezzo.
Ma va. Vabbè, dai, vi diamo appuntamento a domenica prossima con l'ultima capsule invernale.
Esatto, okay. Esatto. E vi ricordiamo i nostri social, che sono, sì, Instagram creamingcomedy.podcast, Telegram, yes, Creaming Comedy Group, poi il sito creamingcomedy.it. State attenti alla sezione 20 live del sito, sì, alla pagina, perché siamo per annunciare un sacco di date qua intorno.
Sì, sì, non ci spostiamo tantissimo a questo giro, però abbiamo già confermato un paio di altre date, quindi adesso aspettiamo un attimo che capiamo la questione di prevendite, cose così. Forse a sto giro non ci sarà la prevendita.
Sì.
Perché andiamo in posti un po' più... Non staremo in grandi città nelle prossime
date.
No,
esatto, un po' più esotici, però
ma
facciamo...
Ma sapete perché? Adesso io questa cosa la voglio dire.
Sì.
Sapete perché andiamo in questi posti un po'... Mi viene da dire isolati, che non è la parola giusta. Qual è il contrario di grande città? Piccoli centri,
sì.
Perché andremo in piccoli centri? Perché noi una volta avevamo detto, visto che tutti ci chiedevano quando è che venite in questa città, quando è che venite nell'altra, noi avevamo risposto, ragazzi, trovateci un locale, noi veniamo. Ebbene sì, dei nostri followers ci hanno trovato dei locali e ci stiamo organizzando per andare, quindi noi manteniamo le promesse, ragazzi.
Esatto, esatto. E tra l'altro siamo anche in zone che... Nel senso, sono più facili da raggiungere se siete verso nord, quindi anche dalla Svizzera, dalla Francia,
sì,
dall'Inghilterra.
Una di queste, sì, dall'Inghilterra è facilissimo proprio.
Dall'Inkestein.
Certo. Vabbè, adesso fateci organizzare, poi metteremo tutto sul sito,
sì,
quindi creamandcomedy.it, ogni tanto controllatelo, anche perché è un sito bellissimo.
Esatto, e niente, ci sentiamo settimana prossima per l'ultima capsule di questa tornata. Grazie, ciao.
Ciao.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.